Con Passione Casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Taneta 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di dove investire nel 2023. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, il 2022 è stato un anno negativo per quasi tutte le asset class. Ovviamente quando si tratta di mercati finanziari è molto difficile fare previsioni, ma vari indicatori economici come i dati sull'inflazione, tassi di disoccupazione e le decisioni delle banche centrali ci possono dare una visione di quello che può essere la prospettiva di uno scenario ipotetico. Detto ciò, prima di iniziare a fare una previsione di come sarà questo 2023, possiamo fare un piccolo riassunto di cosa è successo nel 2022, come si sono mosse le varie asset class e lo scenario economico che si è delineato?
Ok, allora è stato un anno, diciamo, in cui non ci siamo annoiati, il 2022, no? Perché è iniziato subito dopo 3 anni di progressi molto forti da parte dei mercati finanziari, supportati dal forte stimolo monetario delle banche centrali. Il 2022 si è aperto con la pubblicazione dei verbali della Fed del meeting di dicembre 2021, in cui emergeva questa volontà di cominciare ad aumentare i tassi il prima possibile, infatti poi sarebbero stati aumentati di lì a 2 mesi, e di cominciare a ridurre il bilancio della banca centrale, che era arrivato a 9 trilioni di dollari. Che cosa vuol dire, diciamo, ridurre il bilancio? Vuol dire togliere liquidità dal mercato. Quindi una volta che è stata, come abbiamo visto, immessa a botte di 2-3 trilioni durante la pandemia, adesso le banche centrali devono togliere, no, dal mercato questa liquidità. Come lo fanno? Hanno acquistato obbligazioni sostanzialmente e mutui durante la pandemia per supportare, quindi rendere i tassi più bassi e quindi stimolare l'economia a rimbalzare immediatamente dopo il blocco pandemico. Adesso questi bond che hanno comprato, che vanno a scadenza, la banca centrale li riceve, quindi vengono ripagati, e una volta che riceve questa liquidità, anziché reinvestirla, la cancella, quindi la cancella dal sistema. Quindi ogni più passa il tempo, mese dopo mese, più vediamo le banche centrali, soprattutto la Fed, togliere dal mercato 90 miliardi di liquidità al mese. Questo ovviamente si riflette in una contrazione, se vogliamo, delle quotazioni tanto dei bond che degli asset a maggior rischio, quindi delle azioni. Quindi è inevitabile dire che se questo processo delle banche centrali di stretta monetaria, tecnicamente parlando, continua, è ovvio aspettarsi che le quotazioni azionarie continueranno a comprimersi, no? Perché in un momento di difficoltà è chiaro che tutti gli asset finanziari si sgonfiano, e lo fanno soprattutto gli asset a maggior rischio, quindi le azioni, e nella categoria delle azioni la parte più rischiosa delle azioni, quindi le società tecnologiche, le società in perdita, le società biotecnologiche, eccetera, eccetera. Quindi questo abbiamo visto nel 2022, e probabilmente assisteremo a uno scenario simile almeno nella prima parte del 2023, ok? Perché le banche centrali sono state abbastanza chiare, hanno detto noi vogliamo tenere i tassi ancora alti e più a lungo, tanto l'ha detto la Fed quanto la BCE. Poi che sia questa cosa credibile o meno, magari lo andiamo un pochettino a discutere in questa puntata, però sicuramente la prima parte del 2023 avrà questo leitmotiv, quindi si andrà verso ancora una stretta monetaria. Cioè la banca centrale, la Fed, ha chiarito che c'è troppo ottimismo ancora nel mercato, il mercato del lavoro è ancora forte, questo ci fa capire che loro possono ancora spingere per distruggere domanda da parte dei consumatori e da parte delle imprese, e come la distruggeranno togliendo liquidità dal mercato e aumentando i tassi.
Quindi il 2023 sarà un anno ancora di recessione?
Dobbiamo distinguere diciamo, quello che riguarda l'andamento delle azioni e degli asset finanziari su due dimensioni: un ciclo che si chiama ciclo monetario, che è quello che fanno le banche centrali, e un ciclo economico, cioè la crescita dell'economia barra crescita degli utili. Okay? Queste sono le nostre due dimensioni che stanno sull'asse delle ordinate e delle ascisse. Ora, per esempio, durante la pandemia abbiamo avuto un ciclo economico negativo, perché ovviamente gli utili si sono calati, ma un ciclo monetario molto forte, perché le banche centrali hanno messo tanta liquidità nel sistema e questo ha favorito l'esplosione degli asset finanziari nel 2020, soprattutto di quelli a maggior rischio. Poi dopo, nel 2021, le banche centrali hanno iniziato a rallentare il loro stimolo monetario, hanno fatto capire che avrebbero tolto liquidità o alzato i tassi, quindi in quel momento lì è venuta meno la spinta del ciclo monetario, ma è venuta in più il rimbalzo economico, quindi la spinta del ciclo economico. Nel 2022 ci troviamo ad avere una zavorra del ciclo monetario, perché le banche centrali continueranno ad aumentare i tassi e a togliere liquidità dal mercato, e abbiamo una zavorra dal ciclo economico, perché gli utili, con l'arrivo della recessione, arriveranno, diciamo, probabilmente caleranno. Ecco. Quindi, diciamo, è lecito aspettarsi che il 2023 sarà un anno ancora abbastanza difficile. Io lo dividerei in due parti. Una prima parte in cui non c'è ancora una recessione, quindi il ciclo economico è ancora positivo e si vede ancora una crescita degli utili, ripeto, soprattutto nei primi 2 trimestri del 2023. D'altro canto abbiamo una Fed e la Banca Centrale Europea che saranno abbastanza pessimisti, no? Perché devono spingere l'inflazione al ribasso, quindi devono far capire a tutti gli operatori economici, quindi i consumatori, così come le imprese, che i tassi rimarranno alti, quindi non cominciate a spendere soldi, non cominciate a prendere prestiti così facilmente, perché i tassi saliranno e questo vi zavorrerà, perché pagherete più interessi. Quindi, diciamo, la comunicazione a cui assisteremo in questi mesi sarà di distruzione, della domanda. Al momento la comunicazione delle banche centrali, soprattutto della Fed, è quella di tenere i tassi più alti più a lungo. Diciamo, se tu guardi il verbale dell'ultimo meeting della Fed, si dice che i tassi sono previsti tra il 5 e il 5,25%, probabilmente addirittura 5,50%. Il mercato al momento sconta tassi sotto il 5%. Se tu guardi la curva dei future, siamo ancora al 4,9%. Questo vuol dire che se è vero quello che le banche centrali ci dicono, e se è vero che la forza economica degli Stati Uniti è ancora abbastanza resiliente, come stiamo vedendo, è probabile che i tassi effettivamente andranno verso quell'obiettivo lì. Se i tassi salgono, chiaramente scendono le quotazioni azionarie. Okay? Quindi nella prima parte dell'anno vedremo una debolezza delle azioni, vedremo una debolezza delle obbligazioni, diciamo debolezza un po' minore, però sicuramente ancora una fase di debolezza delle obbligazioni a lunga scadenza, e poi vedremo un rafforzamento ancora del dollaro. Poi, quando arriverà, quindi seconda parte dell'anno, arriverà la recessione, quindi le prime trimestrali che saranno magari positive sopra le attese, però con outlook negativi, quindi si inizierà a dire attenzione perché prevediamo un calo degli utili di tot entro fine anno, attenzione perché abbiamo la Fed ci impedisce di fare investimenti importanti perché costa tanto prendere del debito, è chiaro che questo si rifletterà su un calo degli utili verso la fine dell'anno. In quel momento lì, che cosa succede? Succede che il mercato comincerà a scontare una Fed più colomba, no? Perché se l'economia rallenta, la Fed deve ricominciare il suo ciclo, quindi dovrà ristimolare l'economia, almeno riducendo un pochettino i tassi, quindi magari dal 5,25-5,25 magari scendere al 4,75-5 o al 4,5-4,75, e questo ovviamente andrà a ridurre il tasso di sconto e dovrebbe aumentare le quotazioni degli asset finanziari. Tenete conto che se scende il tasso di sconto c'è una relazione inversa rispetto agli asset finanziari. Gli asset finanziari si gonfiano, ok? Qual è il problema principale? È che quando arriva una recessione, scusate se scendo nel tecnico, ma è importante questo passaggio, quando arriva una recessione aumenta il rendimento richiesto da parte degli investitori azionari per mettere i soldi su asset rischiosi, quindi per mettere i soldi sulle azioni. Cioè, è vero, mi si riduce il tasso risk free. Tenete conto che l'asset, le azioni sono la funzione di due elementi: il rendimento risk free, quindi le obbligazioni americane, cioè l'asset privo di rischio, e il rendimento aggiuntivo che mi offre investire in azioni. Ok? Questi sono i due elementi che fanno il valore di una quotazione azionaria. Se i tassi iniziano a scendere o le aspettative da parte del mercato che ci sia una recessione spingono a ribasso il tasso risk free, sarà compensato dal fatto che gli investitori vorranno un rendimento maggiore per scegliere le azioni anziché le obbligazioni, che sono a rischio zero o a rischio minore. E questo effetto combinato risulterà probabilmente non in una riduzione dei tassi per le azioni. Quindi le azioni rimarranno ancora deboli anche nella seconda parte dell'anno, assieme al fatto che gli utili caleranno. Quindi secondo me il 2023 sarà negativo tanto nella prima parte quanto nella seconda parte per le azioni.
Nonostante un abbassamento dei tassi, giusto?
Sì, perché da un lato i tassi, quindi la parte della Fed, la parte diciamo dei tassi risk free scende, però dall'altro sale la parte del market risk premium o l'equity risk premium, cioè dall'altro lato gli azionisti, cioè gli investitori diranno: ma perché devo investire in azioni che sono a maggior rischio in una recessione, se posso scegliere le obbligazioni che sono più safe, no? E questo sarà la cosa che, diciamo, modificherà, diciamo, l'asset allocation del 2023. Cioè, nella seconda parte del 2023 le obbligazioni diventeranno interessanti rispetto alle azioni.
Quindi, okay, diciamo, il 2023 sarà negativo per l'azionario.
Sicuramente, cioè secondo me adesso, sai, se tu guardi un pochettino gli outlook del consensus degli analisti, si parla di 4200 di target price per il 2023 sull'S&P 500, e il mio target price è un pochettino più basso, direi, perché mi aspetto ancora un calo per il 2023. Non ci siamo ancora, ecco, ripeto, perché come ti dicevo, le azioni sono funzione di un ciclo monetario e di un ciclo economico. In questo momento i pianeti si stanno allineando verso una negatività sia di uno che dell'altro, e quindi il 2023 sarà ancora un pochettino difficile per le azioni. Sulle obbligazioni invece sono abbastanza ottimista, perché al netto di questo impatto iniziale che ci sarà nella prima parte dell'anno su un'ulteriore stretta monetaria della Fed, ormai siamo vicini al picco, quindi difficile che le obbligazioni si svalutino ancora tanto. Però nel momento in cui si inizia a sentire odore di recessione, quindi magari non so se primo trimestre o secondo trimestre / terzo trimestre del 2023, allora lì le obbligazioni torneranno ad essere un bene rifugio in qualche modo, quindi torneranno ad apprezzarsi sull'attesa che i tassi scendano. Ripeto, c'è una relazione inversa tra tassi che scendono e prezzi delle obbligazioni che salgono, quindi le obbligazioni, secondo me, nel 2023, soprattutto nella seconda parte, potrebbero diventare molto interessanti. Quali obbligazioni? Probabilmente le obbligazioni che sono a duration più elevata, cioè che hanno una vita residua molto elevata, perché sono generalmente quelle più sensibili all'andamento dei tassi di interesse.
Mentre cosa succederà all'oro e alle materie prime?
Allora, secondo me l'oro sarà un anno positivo per l'oro. Vedo adesso un po' troppo ottimismo, nel senso che le quotazioni sono salite sulle notizie che molte banche centrali, soprattutto dei paesi emergenti, stanno ricorrendo all'acquisto importante dell'oro. Di solito, sai, quando si preannuncia un periodo di difficoltà economica, le banche centrali corrono a riparo per preservare il valore della valuta e corrono a comprare asset rifugio. Che cosa comprano? Generalmente comprano treasury americani, quindi dollari, comprano franchi svizzeri e comprano oro. Okay? In questo momento qui molte banche centrali non stanno comprando oro. Ma scusami, non stanno comprando treasury americani, non stanno comprando dollari, stanno comprando oro. Perché? Perché probabilmente si aspettano che dopo un rally che c'è stato nel 2022, sul rallentamento della politica monetaria della Fed, attesa nella seconda parte dell'anno, il dollaro e l'euro, scusami, il dollaro e le obbligazioni americane si svaluteranno un pochettino, e questo ovviamente favorirà le quotazioni dell'oro. Diciamo, adesso ho visto un pochettino una fiammata dell'oro, mi aspetto che un pochettino ritracci, però in generale sarà un anno molto positivo per loro e sarà probabilmente diciamo, un movimento a diesel, quindi sarà un'accelerazione piano piano verso la fine dell'anno. Questo perché? Perché se i rendimenti delle obbligazioni americane, quindi un asset rifugio, vanno a scendere nei prossimi mesi, a livello reale, intendo, quindi al netto dell'inflazione, tieni conto che adesso più o meno il rendimento reale di un'obbligazione americana a rischio zero è dell'1%, quindi tolta l'inflazione di medio-lungo periodo, un'obbligazione, un treasury americano a 10 anni ti rende circa l'1%. Okay? L'oro ha una correlazione inversa rispetto ai rendimenti reali delle obbligazioni americane. Cioè, tradotto con un esempio semplice, se io devo proteggere i miei investimenti, perché devo scegliere, in un periodo ovviamente di difficoltà economica, perché devo scegliere l'oro che non mi genera reddito, quando posso mettere i soldi su un treasury americano che mi paga anche una cedola che è superiore all'inflazione, quindi mi fa anche guadagnare un pochettino. E quindi è questo la differenza di questo costo-opportunità. Ha spinto e probabilmente spingerà ancora per qualche mese le quotazioni del dollaro a rialzo. Poi, con l'arrivo della recessione e con l'entrata delle attese di riduzione dei tassi, quindi di riduzione degli yield reali sulle obbligazioni americane, in quel caso lì l'oro diventerà l'asset preferito rispetto ai treasury americani. E quindi mi aspetto che man mano che ci avviciniamo, diciamo, alla fine del 2023, l'oro salga sempre di più. Okay? Questa è un po' la tesi di investimento di breve periodo. Poi, nel lungo periodo, penso che sia pacifico dire che l'oro rimane un asset da tenere sempre in portafoglio. La tesi di lungo periodo è sostanzialmente che l'oro è un asset che ha un'inflazione predeterminata, cioè ce n'è una quantità limitata all'interno della crosta terrestre e all'interno, diciamo, di quello che è già stato estratto dalle società minerarie. Al contrario, invece, il dollaro, le valute vengono ormai stampate di continuo, perché senza questa stampa continua di denaro non si potrebbero assicurare una crescita duratura dell'economia, cioè senza aumentare i debiti privati, senza aumentare il debito pubblico che poi viene finanziato dalla stampa di moneta, non potremo assicurare una crescita delle economie sviluppate superiore al 2%. E quindi la sostanza, la tesi di lungo periodo è: se un qualcosa viene stampata di continuo, quindi a un certo punto diventa meno di valore rispetto a un oro che ha, diciamo, quella determinata quantità, il dollaro o la valuta stampata di continuo perde valore rispetto appunto a qualcosa che è limitato nel suo valore. Per questo ritengo l'oro come qualcosa da tenere sempre in portafoglio proprio a livello di investimento di lungo periodo.
Mentre per quanto riguarda il comparto criptovalute Bitcoin, seguiranno l'azionario?
Penso che questo sia l'anno della verità per le criptovalute. Allora, se noi guardiamo, nell'ultimo anno è abbastanza pacifico dire che le criptovalute si siano mosse in linea con gli asset rischiosi, quindi per esempio in linea con le società del Nasdaq, no? Le società tecnologiche, magari le società non profittevoli. Secondo me, le criptovalute sono degli asset così giovani, su cui non abbiamo una serie statistica importante, per poter trarre questo tipo di conclusioni. Potrebbe essere anche che le criptovalute, in particolare il Bitcoin, non si muovono in base all'evoluzione degli asset più rischiosi, ma hanno una decorrelazione completa che tipicamente li porta a fare 3 anni molto favorevoli, più un anno, nell'anno più distante dal ciclo di halving del Bitcoin, a fare un anno negativo. È sempre successo negli ultimi 4 cicli, c'è sempre stata la stessa cosa, cioè un'evoluzione rialzista ad un anno più o meno dall'halving, che continua fino a un anno e mezzo dopo l'halving del Bitcoin, e poi dopo un calo delle quotazioni nel momento in cui, diciamo, nel periodo più distante tra i due halving. Abbiamo il prossimo halving nel 2024, quindi potrebbe essere anche che il Bitcoin riprenda il suo valore, o comunque abbia un trend rialzista nuovamente. Quindi, ripeto, questo per me è un anno proprio importante per capire come si muovono le criptovalute. Non sarà un anno facile, perché molto probabilmente assisteremo ad altri effetti domino. Probabilmente vedremo altri exchange avere problemi di liquidità, vedremo molta sfiducia nel settore, soprattutto all'inizio con i vari depositi che vengono ritirati, depositi che vengono bloccati, ammanco di liquidità anche per le banche che finanziano questi exchange, come è stato il recente caso di Silvergate. Quindi sicuramente non sarà un anno facile, sarà un anno molto volatile, ma ormai sulle criptovalute siamo abbastanza abituati, però potrebbe essere un anno sorprendente, cioè tutti, secondo me, danno troppo per scontato che il Bitcoin sia legato agli asset di rischio, quando in realtà, se tu guardi l'andamento degli ultimi 15 anni, non c'è mai stata una correlazione così forte con gli asset di rischio, quindi aspetterei a prendere delle posizioni. Potrebbe essere che, se invece il Bitcoin è molto più simile all'andamento dell'oro, potrebbe essere che il Bitcoin riprenda un po' di valore nel momento in cui, come dicevo, anche l'oro riprenderà valore nella seconda parte dell'anno, sul rallentamento economico per la recessione, sul taglio dei tassi della Fed. Quindi vediamo un pochettino, non, mi è un po' difficile esprimere un'opinione forte, però se a un certo punto, diciamo, non sono fortemente negativo, probabilmente sulla prima parte dell'anno, penso ci sarà ancora un momento di debolezza, però non sono così convinto che nella seconda parte, il Bitcoin possa soffrire.
Finisce qui questa prima parte di questo episodio. Nella seconda parte parleremo in modo più approfondito dei settori e le opportunità di investimento in questo 2023. Grazie mille a tutti per averci seguito e grazie ancora Francesco.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Vi ricordo di seguirlo sulla sua pagina Instagram, Renegade Insider Finanza. Inoltre è nato un progetto insieme ai ragazzi di Parliamo di Investimenti, si tratta di un portale online di ricerca e analisi sui mercati finanziari. Dentro potrete consultare analisi sempre aggiornate e approfondite su azioni singole, ETF e analisi settoriali e macroeconomiche. Se volete approfondire potete andare su myfinance.club. Nel prossimo episodio ne parleremo comunque meglio insieme a Francesco. Vi ricordo inoltre di seguire questo podcast su Spotify per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi episodi. Grazie ancora, ciao a tutti.
Ciao.